Dalla redazione di Sjournal oggi parliamo dell'incontro tra Trump e Zelensky dalla prospettiva della stampa russa e ucraina, di sicurezza e difesa europea nel segno della Polonia e dell'arresto di Georgescu in Romania, che non scaccia i fantasmi sorti dopo l'annullamento delle elezioni. Io sono Livio Maone.
Io sono Rebecca Grossi.
Io sono Davide Cavallini.
E questo è East Calling, un podcast scritto e prodotto da Sjournal.
Sappiamo tutti, purtroppo, quale sia la notizia candidata a occupare le pagine dei giornali per i prossimi mesi. Venerdì 28 febbraio, nello studio Vale, Trump e il suo vice J.D. Vance hanno definitivamente preso le distanze da uno Zelensky reo di essere stato troppo poco accomodante e di aver riportato i fatti per come erano avvenuti. Martedì 4 marzo, inoltre, Washington ha deciso di interrompere le forniture di armamenti verso l'Ucraina, ponendo fine all'unità del blocco che fino ad ora aveva sostenuto attivamente Kiev e segnando così il punto più basso delle relazioni tra Stati Uniti ed Europa. Qui su East Calling abbiamo deciso di non avventurarci in previsioni o analisi, per le quali comunque vi ricordiamo di seguire East Journal, ma abbiamo scelto di leggere l'evento alla luce delle reazioni della stampa e dei media ucraini e russi. Allora, diciamo fin da subito che non vale la pena indugiare sui post e i commenti di, seppur, ahimè, alte cariche dello Stato come Dmitry Medvedev, ex presidente russo mentre Putin era primo ministro, o altri noti propagandisti che giocano a chi la spara più grossa. In generale si può dire però che la narrazione in Russia è cambiata, almeno dal punto di vista del linguaggio. Alcuni concetti che in questi 3 anni erano diventati di uso comune sulla stampa, come termini denigratori essenzialmente, hanno avuto per forza bisogno di una revisione. Nel caso, per esempio, di Kollektivny Zapad, cioè l'Occidente collettivo, che adesso così collettivo non sembra, o ancora anglosassi, inteso come anglosassoni appunto, cioè inglesi americani, la cui presunta congiura, così si pensava almeno fino a qualche mese fa, avrebbe voluto distruggere la Russia. Passando a commenti più strutturati, è interessante leggere cosa scrive per esempio Fyodor Lyukanov su Rossiyskaya Gazeta, un giornale vicino alle posizioni del Cremlino. Scrive: intenzionalmente o meno, Zelensky ha costretto la leadership americana a formulare in modo chiaro e pubblico la propria posizione nel conflitto. Gli Stati Uniti sono un mediatore, non prendono posizione e cercano solo di fermare l'escalation. Si tratta di un netto distacco dalla precedente posizione secondo cui gli Stati Uniti sarebbero il leader di una coalizione che si oppone alla Russia e difende l'Ucraina. Ciò significa che per Washington il sostegno a Kiev non è una posizione di principio, bensì uno strumento del gioco politico-militare e non lo strumento principale. Ed è questa, beh, un'analisi che l'autore scrive ovviamente in modo compiaciuto, ma che si rivela sfortunatamente abbastanza accurata. In generale, uno dei punti fermi della narrazione russa è quello secondo cui la mossa di Trump non è stata dettata tanto dalle parole dell'odiato Zelensky, ma è stata parte di un piano studiato da molto molto più tempo. Da parte ucraina è evidente l'amarezza è tanta, viste le conseguenze catastrofiche per aver semplicemente ribadito ancora una volta la verità. Verità, tra l'altro, che fino a poco tempo prima era condivisa anche da Washington. La discussione ovviamente ruota intorno alla possibilità di scusarsi con il presidente americano per evitare ulteriori fratture, i futuri possibili accordi con l'Europa e ovviamente la situazione sul campo. Su Zerkalo Nedeli ha scritto Roman Vaschuk, ex ambasciatore ucraino in Canada, che le scuse di Zelensky sfortunatamente non produrranno alcun risultato, e ha ricordato l'esperienza del Canada appunto. Tutti i capricci riguardanti droga e confini sono stati soddisfatti e le tariffe doganali sono ancora in vigore, facendo ovviamente riferimento ai dazi del 25% imposti dall'amministrazione Trump. E scrive: questo è un potere autodistruttivo. Altrettanto interessante è, a nostro parere, il pezzo di Dmytro Kuleba, ministro degli esteri ucraino dal 2020 al 2024, che scrive per il New York Times. Trump ha reso il cessate il fuoco in Ucraina troppo centrale per la sua politica estera per non avere successo. Non può non riuscire a fare un accordo e certamente non può permettere che l'Ucraina diventi ciò che l'Afghanistan è stato per il presidente Joe Biden, un disastro di politica estera che ha definito il resto della sua presidenza. Intrappolato nella sua stessa ambizione, Trump desidera ardentemente un successo rapido. E da qui l'attacco della scorsa settimana a Zelensky, la cui insistenza sui termini che l'Ucraina può accettare sembra essere stata d'ostacolo. Putin lo capisce. Pertanto potrebbe concedere un cessate il fuoco per ottenere i massimi benefici offerti da Trump, ma non abbandonerà il suo obiettivo strategico di distruggere l'Ucraina. Senza garanzie di sicurezza, la guerra a un certo punto ricomincerà. Chiusa la citazione. E in definitiva è proprio sulle possibili garanzie di sicurezza offerte dall'Europa che si interrogano tutti, russi, ucraini, americani ed europei.
In gennaio la Polonia ha assunto la presidenza di turno al Consiglio dell'Unione Europea, l'istituzione che riunisce i governi degli Stati membri e che ogni 6 mesi ruota. Da quando è entrata a far parte dell'Unione, questa è la seconda volta che il Paese sovrintende ai lavori del Consiglio, e ancora con Donald Tusk alla guida del Paese, proprio come la prima volta nel 2011. L'agenda politica che Varsavia si prefigge di seguire questo semestre è fondata sul tema centrale della sicurezza, un concetto inteso a tutto tondo e basato su un approccio ampio di rafforzamento della sicurezza europea. E sicurezza Europa, con tanto di punto esclamativo finale, è proprio il motto scelto da Varsavia per il suo semestre di presidenza. Fra i 7 assi principali in cui la sicurezza è articolata figurano la dimensione energetica, per ridurre la dipendenza della UE dalle fonti energetiche esterne, in particolare dalla Russia. C'è anche la cyber security e il contrasto alla disinformazione, con i recenti casi delle elezioni in Romania e Moldavia a far da monito. Ma soprattutto si parla della dimensione esterna di sicurezza europea, una dimensione a sua volta stratificata. Comprende, per esempio, il rafforzamento delle frontiere orientali dell'Unione per frenare l'immigrazione irregolare. Un tema critico questo per Varsavia, che dal 2021 accusa Russia e Bielorussia di alimentare un flusso di immigrazione illegale in Europa attraverso il proprio confine. E anche la Finlandia ha lo stesso problema. Per contrastarlo, Varsavia ha deciso lo scorso autunno di sospendere temporaneamente il diritto d'asilo sul proprio territorio. Ma la dimensione esterna di sicurezza europea riguarda soprattutto la guerra in corso in Ucraina, un tema diventato oltremodo incandescente in questi ultimi giorni a seguito dell'ignobile trattamento riservato a Volodymyr Zelensky da parte di Donald Trump e del suo vice venerdì. E da questo punto di vista non poteva esserci tempismo migliore, con l'inizio della presidenza polacca che coincide con alcuni profondi cambiamenti politici che ci sono stati negli ultimi tempi a livello internazionale. Innanzitutto l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e il suo atteggiamento sempre più manifestatamente maldisposto, se non ostile, verso la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Un atteggiamento che ha messo di fronte gli europei all'urgenza di mobilitarsi per cercare soluzioni alternative, più o meno autoctone, allo scudo di sicurezza rappresentato da quasi 80 anni da Washington. Proprio in quest'ottica sono da intendere le parole di Donald Tusk, secondo il quale l'Europa deve credere nelle sue capacità di poter essere una potenza globale e raggiungere indipendenza e autonomia difensiva. Dobbiamo contare su noi stessi, su un'Europa forte e preparata a difendere i propri confini. La presidenza polacca si è trovata in sincronia anche con l'arrivo del probabile nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, leader dell'Unione Cristiano-Democratica. Merz è intenzionato a operare un deciso cambio di passo e a portare la Germania verso una politica estera di segno opposto rispetto alla tradizionale cautela geopolitica di Berlino. Come suggellato dalle sue stesse parole, dobbiamo passare dall'essere una potenza media dormiente a una potenza media leader. Merz stesso poi si è detto interessato a rilanciare le relazioni con Polonia e Francia, assecondando quindi con queste parole il tentativo di Tusk di rilanciare il cosiddetto triangolo di Weimar, il formato di cooperazione nato nel 1991 tra Varsavia, Berlino e Parigi. Un rinnovato attivismo geopolitico si è visto anche in Francia. In queste ultime settimane Emmanuel Macron si è parecchio speso per ribadire la necessità di una pace giusta in Ucraina, senza bypassare né Kiev né l'Unione Europea. Anche Macron, inoltre, si è mosso per consolidare nuovamente il dialogo fra Francia e Polonia, annunciando in dicembre la firma di un nuovo trattato bilaterale franco-polacco. Il tema della sicurezza e difesa europea è centrale per la Polonia, che sta mostrando già da qualche anno un grande attivismo per consolidarsi sempre più come paese leader in campo militare. La Polonia ha il terzo esercito più grande della NATO e il più grande dell'Alleanza in Europa. Spende ben oltre il 2% del proprio PIL, che è la soglia raccomandata dal Trattato Atlantico, per le spese della difesa. Già nel 2001, quindi prima dell'inizio della guerra, spendeva il 2,4% della difesa, una percentuale che poi è aumentata di anno in anno fino ad arrivare al 4,1% nel 2024. Per il 2025 è previsto un ulteriore aumento al 4,7% del PIL. Un piano ambizioso, insomma, per una Polonia ambiziosa. E la vera sfida sarà trasformare tutto questo in azioni concrete. Un primo ostacolo è rappresentato dalla necessità di raggiungere l'unanimità, come previsto dal processo decisionale UE. A Varsavia serviranno dunque notevoli doti diplomatiche per mettere d'accordo i 27 paesi sui tanti aspetti dell'agenda di sicurezza e soprattutto sul sostegno all'Ucraina. Ma il grado di successo sarà inevitabilmente anche legato alle elezioni presidenziali che si terranno a maggio in Polonia. E proprio questo potrebbe influenzare in modo determinante la volontà o la capacità del paese di mettere in pratica l'agenda in un gioco di specchi in cui politica esterna e interna si influenzano e confondono.
Della situazione in Romania ci ha parlato Rebecca durante la prima puntata di questo podcast, sottolineando la grande complessità del sistema politico romeno contemporaneo e la grande incertezza intorno alle elezioni di inizio maggio. Ecco, se possibile, la situazione nei giorni successivi si è ulteriormente complicata. Il 26 febbraio, nel traffico di Bucarest della capitale romena, il candidato Calin Georgescu è stato arrestato proprio mentre andava a deporre la sua candidatura per le elezioni di maggio. È stato disposto il controllo giudiziario per 60 giorni e impedito in via cautelare per lo stesso arco di tempo di lasciare il paese. Inoltre è stato fatto divieto a Georgescu di postare sulle proprie piattaforme social contenuti di natura legionaria, fascista, antisemita e xenofoba. Per ulteriori informazioni vi rimando all'articolo di Giusy Sipala su His Journal, sul giornale online, ma ciò che è più importante è che le restrizioni già citate si applicano proprio nei due mesi che precedono l'apertura delle urne. Questo significa che a Georgescu è fatto divieto di portare avanti una campagna elettorale perlomeno in termini convenzionali. Questo dato non è sfuggito agli elettori di Georgescu, che pochi giorni dopo si sono riversati a migliaia nelle strade di Bucarest. Conferma ancora una volta che, a prescindere dalle posizioni estreme, il candidato gode di una oggettiva legittimità popolare. E in questo senso egli sembra definitivamente inserirsi nelle fila di quel movimento transnazionale cosiddetto sovranista populista che negli ultimi anni in Europa e in Occidente ha cambiato radicalmente lo scenario politico. Sembra emulare in particolare la vicenda politica di Donald Trump, che negli Stati Uniti è riuscito a sfruttare a proprio favore i guai giudiziari, diventando agli occhi di molti dei suoi elettori un perseguitato e rendendo ancora più credibile la propaganda anti-establishment. E come Donald Trump, anche Georgescu scommette tutto sulla novità, sulla rottura con il vecchio ordine. Dice tutto quello che fino a ieri non si poteva dire, di fatto rompendo ogni tabù. Lo fa direttamente nelle interviste o durante le manifestazioni o indirettamente usando, sfruttando le proprie piattaforme social, soprattutto TikTok e Instagram. Emblematiche in questo senso sono le interpretazioni arbitrarie della storia romena che riabilitano i più controversi personaggi di quest'ultima, come ad esempio Nicolae Ceaușescu, ultimo leader, ultimo segretario del Partito Comunista Romeno, o Corneliu Codreanu, fondatore negli anni 20 del Movimento della Guardia di Ferro. Emblematiche sono anche le posizioni sull'Ucraina e sulla Russia. In questo caso Georgescu ha sfruttato, sta sfruttando le ansie e le paure accumulate dalla popolazione romena nei 3 anni di guerra, in cui la narrazione del governo romeno era quella del sostegno indiscriminato alla causa ucraina. Lui invece l'ha di fatto ribaltata, avvicinandosi addirittura alla Russia e mettendo in dubbio gli aiuti, l'appoggio a Kiev, che secondo il candidato non è altro che uno stato illegittimo che potrebbe essere smembrato. Georgescu, questo è un dato interessante, ha ottenuto la maggioranza proprio nei distretti di confine con l'Ucraina, in Tulcea, ovvero sul delta del Danubio, o in Maramureș e Suceava, a cavallo dei Carpazi, le zone quindi più toccate, più coinvolte dal conflitto in Ucraina, dove sono passati i rifugiati, dove vivono da sempre, e tra l'altro gran parte degli ucraini di Romania. Ancora una volta questo a dimostrazione di quanto, seppur estreme e apparentemente estemporanee, le posizioni di Georgescu trovano consenso proprio in quelle fasce di popolazione più coinvolte dai grandi temi della politica romena nazionale e internazionale. L'arresto di Georgescu, così come l'annullamento delle elezioni in dicembre, potrebbe quindi avere un significato molto profondo, più di quanto appare. Potrebbe non riguardare soltanto Georgescu, ma piuttosto una consistente parte della popolazione che sembra volersi opporre al vecchio ordine costituito, quindi alle istituzioni, allo Stato romeno. Istituzioni che peraltro erano sempre riuscite a bloccare questi personaggi, questi politici, prima ancora che si candidassero. È il caso di Diana Șoșoacă, leader di un piccolo partito di estrema destra, la cui candidatura era stata annullata a inizio ottobre, 2 mesi prima delle elezioni, dalla Corte Costituzionale. E al contrario, la candidatura di Georgescu ha avuto un effetto intrusivo. È riuscito ad accedere al sistema politico romeno e una volta dentro ha elevato posizioni che fino a poco prima erano considerate estreme e marginali a livello dell'alta politica. Ne ha fatto improvvisamente un'ideologia, anzi una post-ideologia di massa. Per concludere, non possiamo che allargare lo sguardo al contesto internazionale, che rende ancora più complicata una faccenda già intricatissima. La Romania infatti ha sempre agito forte del sostegno di Washington e di Bruxelles, che non tolleravano posizioni scettiche verso l'UE e la NATO. I governi romeni dovevano molta della propria legittimità internazionale ai buoni rapporti con gli Stati Uniti, che vedono in Bucarest un alleato imprescindibile per coprire il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. Questa legittimità politica ha permesso negli ultimi tempi mosse al limite della democrazia, come l'esclusione di candidati dalle elezioni o l'annullamento delle stesse. Tuttavia, con l'avvento dell'amministrazione Trump non è cambiata la garanzia, nonostante tutto gli USA non smonteranno la NATO e rimarranno fedeli a paesi come la Romania, ma è cambiato il garante. E questo nuovo garante, Donald Trump, sostiene apertamente Georgescu mentre attacca la vecchia classe politica romena. Quindi, andando oltre la propaganda sia di Georgescu che di Trump, possiamo immaginarci che gli Stati Uniti non chiuderanno con la NATO e la Romania rimarrà centrale all'interno dell'alleanza, ma le nuove posizioni espresse da Georgescu e in generale da questo tipo di classe politica romena saranno più tollerate. Insieme all'Ungheria, la Romania potrebbe diventare l'interlocutore privilegiato tra la NATO e la Russia, contribuendo al processo di riavvicinamento tra Occidente e Putin. che potrebbe avere come conseguenza naturale l'allontanamento, se non l'abbandono, dell'Ucraina. Le storie da Romania, Ucraina e Polonia si inseriscono in un contesto globale caratterizzato da cambiamenti rapidi e improvvisi. L'Europa, e soprattutto l'Europa orientale, non fa eccezione ed è tornata a muoversi ad altissima velocità, riaprendo questioni oscurate dalla guerra in Ucraina e dimostrando la disponibilità di molti paesi a chiudere con il passato, aprendosi a un futuro incerto. Noi non possiamo che osservare tutto questo riportandolo sul giornale online e parlandone su queste frequenze. A presto!